Buonasera, buonasera, un saluto da Il Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera alle 20.30. Andiamo avanti un'ora, la nostra mail è clima@radiopopolare.it, i nostri contatti sono quelli della diretta perché siamo in diretta 331-621-4013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In studio è Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Tanti buonasera, buonasera.
Saranno tutti guardando la partita. Non ci...
Un'altra partita? Ma di quelle che ti interessano a te o?
Anche.
Pure. Allora, chissà se staranno guardando la partita o se fedelmente ci stanno ascoltando le nostre redattrici Sara Milanese e Marianna Usuelli. I contatti della trasmissione li ho dati, quelli della diretta pure, tu puoi dare quelli della cooperativa È Nostra.
Contatti da cooperativa È Nostra che ovviamente trovate sul sito www.enostra.it. Ricordo tra parentesi che sabato prossimo, quindi non questo sabato ma
quello dopo,
il 10 di maggio ci sarà l'assemblea annuale dei soci con insomma, il bilancio, tutte le cose che normalmente ci sono in assemblea e in più l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione. I contatti di È Nostra sono info@enostra.it, numero verde 800 593 266, numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parleremo in questa serata?
Ci tocca ovviamente parlare del blackout in Spagna e lo faremo direttamente noi, poi parleremo di Olimpiadi con Duccio Facchini, delle Olimpiadi di Milano Cortina l'anno prossimo con Duccio Facchini, di come gli agricoltori si approcciano alla crisi climatica, ne parleremo con Matteo Cadeddu di More in Common e infine parleremo del nuovo libro di Antonello Pasini, un amico della trasmissione e più in generale della radio.
Cominciamo però come sempre con la nostra rassegna stampa. E allora, mentre come sappiamo gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per distruggere qualsiasi iniziativa sensata per combattere la crisi climatica, tra l'altro vedremo se ci riusciranno, la Cina annuncia un rafforzamento delle sue politiche.
Sì, allora, appunto, vedremo se ci riusciranno perché in realtà molte delle cose che sta facendo Trump stanno avendo effetti che lui probabilmente non prevedeva.
No.
Perché, quindi potrebbe essere che in realtà contribuisca a ridurre le emissioni nonostante non avesse nessuna intenzione di farlo. Ma appunto la Cina ha annunciato in un meeting che è stato organizzato dal Brasile che ospiterà la prossima COP30 a fine anno, e che si sta dando da fare dal punto di vista diplomatico. A questo vertice della settimana scorsa ha partecipato direttamente il presidente Xi Jinping. Questo è un vertice che ha visto la partecipazione di diversi paesi, inclusa tutta l'Unione Europea. C'è un rafforzamento degli impegni, anche se per la quantificazione dobbiamo aspettare il momento in cui verranno presentati, sono già tutti sostanzialmente in ritardo, i nuovi obiettivi quantificati, i National Determined Contribution, che fanno parte, diciamo, del processo in qualche modo instradato dall'accordo di Parigi.
Prima ancora c'era stato anche un accordo globale per quanto riguarda le emissioni navali.
Sì, è un accordo per molti versi storico, perché anche se può sembrare strano, di fatto il settore del trasporto internazionale navale finora era rimasto fuori dalle politiche per la riduzione delle emissioni, dagli accordi. Ricordiamo sempre in questo quadro che si valuta che circa il 40% delle navi che circolano a livello globale trasportano combustibili fossili. Quindi se smettiamo di usare combustibili fossili già praticamente abbiamo risolto quasi metà del problema del trasporto navale. In più Trump, che lo dicevamo prima, sta provando in ogni modo a fermare il commercio internazionale, quindi anche lui porta un suo contributo alla riduzione del numero di navi che circolano. I numeri che segnalano il trasporto tra la Cina e gli Stati Uniti sono crollati nelle ultime settimane e ovviamente questo porta un suo contributo anche in termini di riduzione delle emissioni. Ma a parte gli scherzi, oramai un paio di settimane fa, forse tre settimane fa, è stata introdotta una tassa sulle emissioni delle navi e il settore nel suo complesso si è dato un obiettivo di decarbonizzazione. Quindi dicevamo, è un risultato per molti versi storico, ma è anche stato criticato da molte organizzazioni, ad esempio da Transport and Environment, perché nel concreto questo andrà a impattare su poco più del 10% delle emissioni complessive, questa nuova tassa che è stata introdotta, delle emissioni complessive del settore ovviamente. E anche perché, siccome promuove i biocombustibili, potrebbe contribuire ad aumentare la deforestazione. Quindi siamo nel classico caso del bicchiere mezzo pieno, che non si sa bene se essere più contenti o più arrabbiati per quello che hanno deciso.
Senti, a proposito di deforestazione, la scorsa settimana ci aveva scritto un nostro ascoltatore Manuel, preoccupato per uno dei tanti ordini esecutivi di Trump, che una ne fa e cento ne pensa. Questo in particolare si occupa delle foreste nazionali.
E sottolineo che, anche se non sembra, noi leggiamo tutto quello che ci mandate, spesso poi dalle cose che ci scrivete costruiamo poi le puntate successive.
A volte diciamo anche dopo rispondiamo e poi il tempo vola e...
Perché abbiamo sempre un sacco di cose da...
Sì.
Allora, le foreste nazionali negli Stati Uniti sono quelle di competenza del governo federale. Il nuovo ordine esecutivo riguarda quasi il 60% di queste foreste nazionali. Per capirci, stiamo parlando di un'area grande quanto la California, quindi un'area importante. Su quest'area vengono rimossi i vincoli ambientali al taglio e anzi l'idea sarebbe di aumentare la produzione di legname del 25%. Questo non è esattamente quello che si è letto su alcuni giornali, che addirittura ho letto dei titoli: ora Trump ordina l'abbattimento di metà delle foreste. Ecco, non è esattamente così, però sicuramente è una decisione che potrebbe avere degli impatti. Dico potrebbe avere degli impatti perché poi bisogna vedere se effettivamente questo legname che viene tagliato ha un mercato o non ha un mercato, non è così chiaro. In più, la questione è complicata dal fatto che, nonostante una delle motivazioni che sono state poste un po' a supporto della decisione sia quella di prevenire gli incendi forestali, cioè l'idea è: ci sono troppi incendi forestali, quindi tagliamo un po' di alberi in modo tale da ridurre i rischi. Di fatto questo provvedimento rimuove vincoli ma non sta pianificando gli interventi, e quindi il fatto che questo avrà o meno degli impatti reali sul rischio di incendi è assolutamente in dubbio.
E lo dicevamo un attimo fa, una ne fa cento ne pensa. Non è bastato mettere a rischio le foreste nazionali, Trump ha anche deciso di promuovere lo sfruttamento minerario dei fondali marini.
Stasera è proprio monotematica quasi. Sì, in questo caso si è attirato praticamente le critiche di tutti gli altri paesi che al momento stanno evitando di intervenire appunto sui fondali marini, inclusa la Norvegia, che aveva prima annunciato un tentativo di sperimentazione di questo tipo di attività, ma appunto, siccome aveva sollevato parecchie critiche e poi aveva cambiato idea. Anche in questo caso è tutto da vedere se questo desiderio espresso attraverso un ordine esecutivo di Trump poi si concretizzerà in qualcosa di reale, no? Perché appunto abbiamo visto un grande movimento, tantissime decisioni, pam 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 pam, poi se vai a vedere nel concreto spesso o non succede niente o i risultati che vengono poi concretizzati sono l'esatto contrario di quello che in teoria era descritto come obiettivo, insomma.
Sembrano un lamento queste trombe questa sera sulla nostra rassegna stampa. Allora, le decisioni di Trump, ma più in generale del governo americano, hanno causato centinaia di manifestazioni in queste settimane. La domanda però sorge spontanea: tutto questo attivismo funziona?
Tra l'altro ne sono annunciate tantissime anche domani, 1° maggio, festa dei lavoratori, evviva. Una nuova analisi dello Yale Program on Climate Change ha esaminato 53 studi per valutare l'impatto dell'attivismo climatico e i risultati sembrano indicare che le proteste pacifiche influenzano positivamente l'opinione pubblica e la copertura mediatica, anche se l'efficacia di queste proteste dipende molto dal contesto e dalle tattiche che vengono utilizzate. c'è in qualche modo una prova del fatto che l'attivismo possa influenzare anche il comportamento elettorale e l'attenzione dei decisori politici. Ad esempio, pare che in Germania le aree con proteste dei Fridays for Future hanno registrato un aumento dei voti per i Verdi. Qua bisogna capire appunto cosa viene prima, se è prima la consapevolizzazione che poi porta alle proteste o il contrario. Sono sempre fenomeni sociali abbastanza difficili da interpretare. Mentre al momento, e questo insomma, soprattutto perché è difficile misurare gli effetti a lungo termine, è un po' meno chiaro se queste prove di attivismo portano poi a cambiamenti politici e miglioramenti effettivi ambientali a lungo termine. Questo è un risultato che è un pochino più difficile da misurare, e appunto gli autori dicono che intanto servirebbero ulteriori ricerche, e servirebbero ulteriori ricerche soprattutto fuori da Stati Uniti ed Europa occidentale, che sono i posti dove normalmente questi fenomeni vengono studiati di più.
Senti, una cosa che invece sembra funzionare è aumentare la vegetazione urbana.
Sì, questo è un altro studio che è stato pubblicato da The Lancet Planetary Health, che rivela come all'aumentare del 30% della vegetazione urbana, questo va a ridurre di un terzo le morti legate al caldo. È una ricerca che ha analizzato oltre 11.000 aree urbane in 53 paesi, e si è visto come l'incremento del verde riduca sensibilmente le temperature medie estive, grazie all'ombreggiamento, alla riflessione solare, all'evapotraspirazione. In questo le regioni che portano a casa più benefici sono soprattutto l'Asia meridionale e orientale e l'Europa orientale. Ovviamente questo è un primo effetto, quello rinfrescante, diciamo così, del verde urbano, ma poi c'è anche quello del benessere mentale, ovviamente del miglioramento della qualità dell'aria e favorire l'attività fisica, che a sua volta poi porta dei benefici. Ovviamente la crisi climatica, che intensifica le ondate di calore, porta a un'urgenza maggiore di preservare prima di tutto e poi ampliare le aree verdi nelle città, proprio per mitigare i rischi per la salute pubblica.
Ed è arrivato il momento del primo brano di questa sera, che è un grande classico. Subito dopo andiamo in Spagna.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho.
Para de se entristecer, Leãozinho, o meu coração tão sonho. Basta eu encontrar você no caminho. De toda cor. Quando ele dura pé, leão, leão. Gosta de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho.
Desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho.
O filhote de leão, raio de manhã. gosta de te ver o sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua chuva.
Il giusto clima a Radio Popolare. E allora, come dicevamo un attimo fa, caro Gianluca Ruggeri, andiamo in Spagna.
Andiamo in Spagna, sentiamo Paolo Gerbaudo della Università Complutense di Madrid. Iniziamo da una domanda che non ti avremmo fatto probabilmente in altri momenti. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito e buonasera Paolo.
Buonasera.
Però appunto tu sei in Spagna oramai da tempo e peraltro ti sei occupato a lungo del populismo. Visto da qui sembra che il blackout, quello che è successo in questi giorni, sia stata una grande occasione per alimentare la grande guerra culturale che ha le rinnovabili come obiettivo. Possiamo dire che è un po' una nuova frontiera del populismo inaugurata dalla battaglia contro il Green Deal e che oggi trova una nuova occasione da quello che è successo.
Completamente, come dici tu, c'è questa fase di, la chiamano green lash, no? Backlash delle rinnovabili, ovvero una fase di risacca, di involuzione dopo un po' il consenso sul Green New Deal europeo che c'era attorno al tempo della pandemia. E qui certamente la destra ne ha approfittato per lanciare teorie del complotto di ogni tipo, ma in particolare teorie del complotto un po' sulle rinnovabili. Insomma, la compagnia della rete elettrica, ovvero la compagnia della gestione della rete, ha negato che questo sia il caso, e anche che che più nucleare avrebbe risolto il problema. Chiaro, io direi che si pone il problema della gestione pubblica della rete elettrica, che in questo momento è in parte privatizzata, però sicuramente si è utilizzato strumentalmente il caso per sollevare le solite teorie del complotto, no? Sulle rinnovabili, in un paese che grazie alle rinnovabili ha il costo dell'elettricità tra i più bassi d'Europa.
Sì. Ne parlavamo giusto la scorsa settimana con Lorenzo Tecleme proprio di questo fenomeno. Senti, in realtà noi ti abbiamo cercato perché stiamo assistendo oramai da diversi anni a processi che stanno un po' ridefinendo la globalizzazione, un po' come l'abbiamo conosciuta, le grandi alleanze internazionali e anche il ruolo dello Stato in economia. E in qualche modo sembra che quasi tutto quello che il neoliberismo ha predicato per anni piano piano sia crollato. E tu in questi giorni hai pubblicato una lunga analisi sul fenomeno BYD, che è questa grande azienda automobilistica cinese diventata recentemente la maggiore produttrice mondiale di auto elettriche, sbucata un pochino dal nulla, verrebbe quasi da dire. Siamo abituati da tempo a importare prodotti anche di tecnologia molto avanzata dalla Cina, ma in quello che scrivi segnali che questa volta è un po' differente dalle altre, che la traiettoria di BYD potrebbe segnare un cambiamento epocale nelle relazioni internazionali. Allora, ci spieghi che cosa vuol dire, che cosa c'è di nuovo rispetto al passato?
Innanzitutto che ci dice molto sulla Cina, il modo in cui la Cina non è più assolutamente lo stereotipo che avevamo non solo 20 anni ma ancora 10 anni fa. La gente continua a pensare alla Cina come produttrice di prodotti di plastica, prodotti, diciamo, giocattoli, scarpe, vestiti.
Le cinesate, quelle che si chiamavano le cinesate.
Esatto, un po' quelle che noi consideravamo prodotti di bassa qualità, che chiaramente la Cina in un periodo è stato quello, ma la Cina sempre più sono prodotti all'avanguardia e sempre più non è più lo stereotipo anche della Cina che copia l'Occidente, ma invece la Cina che introduce prodotti che sono più avanzati. Wang Chuanfu, il CEO di BYD, dice che i cinesi sono avanti di 5 anni rispetto ai produttori occidentali, e probabilmente non si tratta di un'analisi troppo fuori dalla verità. Quello che BYD sta facendo in qualche modo è quello che i giapponesi fecero negli anni, fine anni 70, anni 80, quando Toyota e altre compagnie introdussero un nuovo sistema produttivo, traumatizzarono i produttori occidentali che non si aspettavano questo e conquistarono il mercato, finché oggi la prima compagnia al mondo per produzione di automobili, appunto, è la Toyota giapponese. E al ritmo di crescita, che è quasi un 50% all'anno, di BYD, probabilmente che BYD diventerà la nuova Toyota, no? In un decennio sarà la principale compagnia al mondo per la produttrice di auto, che saranno auto elettriche, no? perché quello che adesso è un segmento di mercato sarà praticamente tutto il mercato.
Senti, è un settore in cui ovviamente le cose stanno cambiando piuttosto in fretta. Tu credi che ci sia ancora spazio per la competizione per marchi statunitensi, europei o anche giapponesi, o ormai è una partita chiusa? E in questo caso cosa potrebbero fare i governi e la Commissione Europea per stimolare questa competizione?
Ma insomma, il mercato automobilistico è un mercato dove è molto complesso, molto segmentato, ci sono auto di lusso, ci sono auto familiari, ci sono auto di diversi tipi, quindi ci sarà sempre una pluralità di attori. È chiaro che quello che hanno i cinesi è una piattaforma produttiva enorme, perché dentro la Cina stessa hanno un'integrazione di diversi settori produttivi che garantiscono una base molto significativa, integrata e sicura su tutti i diversi settori che poi sono enabling technology per l'automobile.
Quindi tutto quello che serve per fare un'automobile loro lo sanno fare da soli, sostanzialmente.
Esatto, loro hanno anche proprio come obiettivo di politica industriale l'80%, insomma, che l'80%, non tutto, però che l'80% di quello che producono lì dipenda da input interni, no? Il che garantisce sicurezza anche rispetto a shock internazionali, crisi geopolitiche, climatiche e così via. Più chiaramente era un mercato enorme, perché adesso in Cina l'immatricolazione delle auto sono arrivati praticamente a metà delle auto immatricolate, adesso sono auto elettriche, il principale mercato per auto elettriche, e quindi dominare il mercato, che è il mercato più importante per questa nuova tecnologia, significa poi delle ricadute globali rispetto a questo. Ora, che cosa faranno gli altri paesi? Lo stanno già facendo, stanno aumentando i dazi. In buona parte Trump, potremmo dire che è una risposta all'auto cinese, alla superiorità qualitativa ma anche di costi dell'auto cinese. Le auto cinesi costano circa il 20% meno del loro corrispettivo, con qualità equivalente se non superiore. Quindi Trump, quello che sta facendo, può essere letto in buona parte come una risposta a questo. L'Unione Europea ha anche aumentato i dazi, costringendo anche le compagnie cinesi a aprire fabbriche in Ungheria, in Turchia, che parte dell'Unione Doganale Europea. Insomma, gli altri paesi sono molto indietro. Quello che possono fare è accelerare, fare i conti con il fatto che hanno preso delle decisioni molto sbagliate nel passato, e con i cinesi possono fare quello che gli stessi cinesi hanno fatto con noi, ovvero costringerli a partnership. Ovvero, tu vuoi produrre qua nel mio mercato, allora fai una partnership con una mia impresa, così che sei costretto a cedere la tecnologia e mi lasci non solo degli investimenti, ma mi lasci una capacità tecnologica produttiva che arricchisce la mia economia. Io direi che questa è un po' la risposta, no? Che dovrebbero avere i paesi che stanno adesso rincorrendo la Cina.
Senti, quindi questi fenomeni che hai descritto, che in qualche modo sono un'esplosione di qualcosa che viene da lontano, perché appunto uno dei temi di cui ti sei occupato in particolare è in controllare e proteggere, che in Italia credo sia uscito nel 2022, un libro che avevi scritto in inglese, è un po' il ripiegamento dalle politiche neoliberiste verso approcci più attenti all'identità nazionale e che vedono anche un ruolo più rilevante dello Stato in Italia e in economia. Questi fenomeni sono un pochino l'esplosione, no? Quello che sta succedendo in queste settimane. Allora ti chiedo, è la fine della globalizzazione o è una sua riconfigurazione? È un legittimo tentativo di salvaguardare gli interessi nazionali o è una politica folle che poi creerà solo danni anche per chi, come Trump, la sta perseguendo?
Sicuramente è una fine dell'illusione del libero mercato globale, ovvero quest'idea che il potere degli stati fosse sospeso in questo mercato globale, e invece la realizzazione che gli stati esistono soprattutto in mega stati, no? Diciamo, ci sono quattro player a livello internazionale, sono gli Stati Uniti, sono la Cina, sono la Russia, diciamo cinque, la Russia, l'India e l'Unione Europea, che però è ancora lì a metà indecisa se lo vuole essere. E questi attori hanno non operano in un contesto di mercato aperto veramente, ma operano in un contesto di sfere di influenza, dove cercano di controllare il proprio mercato, di bloccare l'accesso al proprio mercato agli altri e di occupare, no, un'area geografica e geoeconomica attorno a loro. E i cinesi sono anche la dimostrazione del ritorno della politica industriale, perché BYD non è solo, come dire, la genialità imprenditoriale di Wang Chuanfu, il suo CEO, ma anche il risultato di politiche industriali che i cinesi hanno portato avanti in risposta alla crisi del 2008, no? Cioè la crisi del 2008 noi abbiamo fatto austerità, loro hanno fatto il più grande piano di stimolo keynesiano del dopoguerra, con cui hanno costruito tutta la loro rete di treni ad alta velocità, arrivati adesso a essere oltre il 60% di tutti i treni ad alta velocità a livello internazionale, e hanno deciso che sarebbero stati leader dell'auto elettrica, come dire, 15 anni, 20 anni dopo, con degli investimenti enormi da parte dello Stato, sia lo Stato cinese di Pechino, ma anche poi gli stati provinciali, no? Perché la Cina poi ha queste province che sono anche molto potenti. E quindi quello che vediamo è il risultato di 15-20 anni di investimenti, di soldi pubblici spesi, di sussidi alla ricerca, sussidi a impianti, ricercatori e così via, che hanno portato all'eccellenza tecnologica cinese, no? Quindi in questo contesto sicuramente è un mondo completamente diverso rispetto all'illusione del libero mercato,
dello Stato che fa l'arbitro dell'economia, esatto, senza intervenire. Siamo in collegamento con Paolo Gerbaudo dell'Università Complutense di Madrid. Una battuta su questo prima di salutarci e prima di ringraziarti per la disponibilità. Come lo possiamo chiamare questo approccio cinese? È il socialismo con caratteristiche cinesi? È un capitalismo di Stato? Quindi quasi più un capitalismo con caratteristiche cinesi? O è qualcosa che ancora non abbiamo, come dire, gli strumenti per interpretare fino in fondo?
A me sembra, no, che un po' interpretando la Cina, i commentatori occidentali tendono un po' a cadere in una polarità. Cioè, o dicono che è puro capitalismo e tutto il comunismo in realtà è una cosa falsa che non esiste più, o dicono che è un paese comunista, no? In realtà penso che il successo del modello cinese è esattamente questo carattere ibrido, no? Cioè il denghismo, ovvero socialismo di mercato, perché è un paese che è fortemente capitalista, ha libertà di mercato, libertà di impresa, ha forte competizione tra queste imprese, ma al tempo stesso è un capitalismo come quello italiano anni 70 o francese anni 70, il capitalismo dell'IRI, in cui l'impresa privata è accompagnata da una fortissima impresa pubblica, anche nel settore automobilistico. Ricordiamoci che la più grande impresa automobilistica tuttora è più o meno in parità adesso con BYD è SAIC, che è proprietà del municipio di Shanghai, no? È come se fosse che se Milano fosse proprietaria dell'Alfa Romeo, diciamo.
Non male.
E quindi sì, vogliamo chiamarlo capitalismo di Stato, vogliamo chiamarlo, è un modello ibrido dove il socialismo, non c'è molta stato sociale in Cina, in realtà anche sono molto anti-welfaristi, perché sono molto lavoristi, certo, nel senso che aspettano un po' lo stato sociale come una cosa che in qualche modo fiacchi lo spirito, diciamo, l'etica del lavoro, no? Per loro il socialismo è il controllo dei mezzi di produzione, no? È il controllo delle commanding heights, no? Delle grandi imprese che ti permettono poi di controllare il sistema. E quindi anche nel settore automobilistico, come in tanti altri settori, non è un controllo completo da parte dello Stato dell'economia, ma di un 30%, 40% delle imprese e poi controllo dei sussidi della politica economica, che certo, permette a un'economia di mercato di essere però un'economia molto diretta, no? E certo, molto pianificata.
Grazie mille Paolo Gerbaudo, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, I'm so close to tears. I'm by
I'm always and always and always and always in need. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling.
Settimane fa il Consiglio di amministrazione della Fondazione per le Olimpiadi di Milano Cortina ha approvato un nuovo bilancio alzandolo a 1,7 miliardi e ha fatto prevedendo un ulteriore e ingente contributo economico con fondi pubblici naturalmente. Noi ne abbiamo parlato con il direttore di Altra Economia, Duccio Facchini, con il quale però sarà milanese partita da una fotografia dell'impatto che i lavori per le Olimpiadi hanno sulla città di Milano.
Milano è investita soprattutto a Porta Romana dal Villaggio Olimpico, a Santa Giulia dalla cosiddetta Arena Santa Giulia o Pala Italia e poi alla Fiera di Rho per alcune delle discipline che si dovevano svolgere in altri cluster fuori anche dalla Lombardia e al Palasharp di Milano che come noto era presente nel dossier di candidatura e poi se ne è uscito 4-4 con la coda tra le gambe per noti problemi urbanistici della struttura. Come siamo messi? Allora, sul Villaggio Olimpico e sull'Arena stanno correndo per naturalmente consegnare le opere in tempo per le Olimpiadi. Qui più che di un impatto paesaggistico ambientale, che indubitabilmente c'è stato e c'è, con la cementificazione dello scalo ferroviario di Porta Romana e con la trasformazione urbanistica di tutta l'area di Santa Giulia, e che non riguarda solo l'Arena, ma continuo su questo punto a ripetermi, il vero tema, il vero impatto su Milano in questo momento è rappresentato dai cosiddetti extracosti, cioè gli operatori privati. Nel caso dell'Arena Santa Giulia stiamo parlando del gruppo tedesco Eventim, per i più noto sotto le insegne di Ticket One, quindi un colosso che si occupa degli eventi dal vivo e della bigliettazione. E per quanto invece riguarda il Villaggio Olimpico è il gruppo Coima, che fa riferimento al gruppo Catella, per anche qui per essere brevi. Gli operatori privati lamentano extra costi per, sommando e facendo un po' anche spannometricamente, per 100 milioni di euro. Il privato pretende dal pubblico 100 milioni di euro per far fronte agli extra costi. E questa è la vera partita e il vero impatto che ha su Milano, perché ci si chiede come sia possibile che le Olimpiadi, che dovevano essere a costo zero per l'ambiente, a costo zero per il pubblico, nel caso di queste due infrastrutture di cui sappiamo da anni che si dovevano fare in tempo per le Olimpiadi, con il pretesto della guerra in Ucraina, dell'impatto del Covid e dell'aumento del costo delle materie prime, adesso farsene carico debba essere il pubblico e il privato non debba avere di fatto alcun rischio di impresa. Quindi su Milano la partita è questa qua.
C'è già un elemento evidente esattamente di questo che ci stavi raccontando nella decisione presa dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina, che ha approvato proprio un paio di settimane fa questo budget lifetime, di cui ti chiederei di spiegarci se è possibile che cosa significa, e che effettivamente vede un aumento legato agli extra costi.
Allora, parrebbe di sì, uso il condizionale perché la Fondazione Milano Cortina, che si è vista anche licenziare un decreto ad fondazione per affermare la sua natura di ente di diritto privato, quando oggettivamente è un ente che si occupa di una colossale partita che ha una rilevanza anche pubblica, però ha aperto questo consiglio di amministrazione alla fine del mese di marzo, che è rimasto tecnicamente, come si dice, aperto per più giorni, proprio perché sulla partita degli extra costi, cioè si stava cercando una soluzione per trovare il modo di garantire gli extra costi sull'arena e sul villaggio olimpico. È stato aperto per diversi giorni e poi alla fine la questione si è conclusa con un comunicato stampa abbastanza criptico, dove, utilizzando anche delle espressioni inglesi dalla dubbia comprensibilità, tipo il budget lifetime, la fondazione ha affermato di aver trovato la quadra e di aver licenziato questo budget lifetime da 1,7 miliardi di euro, in attesa che il comitato organizzatore, quindi il pubblico, garantisca gli adeguati livelli di servizio. Ora, che cosa siano non si sa, e per passare dalle formule anglosassoni un po' criptiche alla sostanza, aspettiamo tutti che la fondazione pubblichi sul sito il bilancio del 2024, perché da lì dovremmo capire meglio quali stratagemmi hanno trovato o non hanno trovato ancora per garantire gli extra costi a carico del pubblico per le opere private.
E questa era l'intervista di Sara Milanesi a Duccio Facchini, che è direttore di Altre Economia. Il giusto clima, e voltiamo pagina e andiamo ad ascoltare l'intervista che la nostra Marianna Osuelli ha fatto a Antonello Pasini, che è una voce che conoscete qui a Radio Popolare, climatologo del CNR, docente di fisica del clima all'Università Roma 3, e parleremo in particolare questa sera del suo libro La sfida climatica dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, edizioni Codice.
In questo libro, La sfida climatica, lei suddivide i capitoli in sfida scientifica, filosofica, comunicativa, politica, e nel libro parte proprio dalla sfida scientifica, cioè dalle basi, quelle che ormai dovrebbero essere date per scontate, però lei spiega le prove a favore del fatto che ci sia un riscaldamento climatico e che esso sia di origine antropica, per esempio, anche perché una delle cose che spesso dicono le persone che appunto negano l'esistenza dei cambiamenti climatici o la loro origine antropica è che il clima è sempre cambiato, e degli esempi che lei riporta anche nel libro che vengono fatti sono il fatto che Annibale travalicò le Alpi con gli elefanti, che quindi evidentemente faceva molto più caldo all'epoca, oppure l'esempio della Groenlandia, che è stata chiamata così perché era evidentemente una terra verde all'epoca, allora forse faceva molto più caldo di adesso. Professore, facciamo un po' di chiarezza: in che cosa il riscaldamento climatico di oggi è completamente diverso da quello che può essersi verificato in passato?
Ma innanzitutto in parecchi aspetti, almeno due direi. Innanzitutto la rapidità del riscaldamento, perché noi sappiamo che per esempio appunto il clima della Terra è sempre cambiato, abbiamo avuto epoche glaciali, epoche interglaciali più calde, ma quando si passava ad un'epoca glaciale a un periodo caldo la temperatura aumentava di un grado circa ogni 1000 anni. Adesso noi abbiamo acquistato un grado negli ultimi 50 anni, questo vuol dire un tasso di aumento 20 volte tanto, insomma. Quindi innanzitutto questo aspetto. Poi l'aspetto che adesso il riscaldamento globale avviene su tutta la Terra, no? Io discuto esattamente queste cose che diceva lei, cioè Annibale, la Groenlandia e così via, ma lì si vedeva, noi sappiamo ormai, abbiamo un'idea di clima che ha fatto in tutto il mondo negli ultimi 2000 anni e si vede che in quegli anni lì era particolarmente caldo, ma soltanto in quelle zone lì, in altre zone del mondo no. Quindi questi cambiamenti erano assolutamente compatibili con una variabilità naturale del clima, perché il clima varia anche per conto suo. Adesso però sta succedendo qualcosa di diverso, cioè il 98% della superficie terrestre è influenzato dal riscaldamento climatico. Allora questa non è variabilità naturale del clima, qui ci deve essere qualcosa che spinge il sistema a cambiare tutto insieme e nello stesso momento. E noi oggi sappiamo che cos'è, sono le nostre combustioni fossili, le nostre emissioni di gas serra, la nostra deforestazione e quant'altro.
Ecco, a proposito di emissioni, a proposito di CO2, di recente, qualche giorno fa, sono usciti i dati dell'ultimo rapporto del laboratorio di monitoraggio globale della NOAA, che dicono che nel mese di gennaio 2025 l'anidride carbonica in atmosfera ha toccato il livello record di 426 parti per milione. C'è stato un aumento di 3,8 parti per milione in un solo anno, una cosa inedita finora. Professor Pasini, la cosa è grave, ma almeno per ora lo sappiamo. Il problema è che Trump ha proposto un taglio dei finanziamenti delle ricerche della NOAA del 65% e lo sappiamo che la NOAA, questo ente, svolge un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati globali sul clima fin dagli anni 50. Lei come vede il futuro della ricerca scientifica in questo contesto difficile in cui siamo?
Ovviamente siamo tutti molto preoccupati, anche noi scienziati europei, insomma, c'è già, inizia, sembra, un esodo di alcuni scienziati statunitensi verso il continente europeo, insomma. E siamo molto preoccupati anche perché ci sono queste serie storiche molto lunghe di dati climatici che ci danno il polso della situazione. Allora è chiaro che se dovessimo interrompere questi dati, la situazione sarebbe ancora più grave, nel senso che noi dobbiamo monitorare attentamente quello che accade, perché purtroppo il clima ha anche delle soglie varcate le quali si mette su un equilibrio diverso, cioè noi per esempio stiamo monitorando, non so, la cosiddetta corrente del Golfo, no? Perché c'è questa corrente calda che arriva dall'oceano e che rischia di fermarsi e rischia di fare danni molto notevoli, con un'Europa settentrionale che potrebbe cadere in una piccola era glaciale mentre tutto il mondo si scalda. Allora, questi fenomeni vanno seguiti attentamente perché ci sono alcune soglie varcate le quali appunto il clima può partire per la tangente. Quindi l'osservazione è importantissima, come sono importanti i modelli previsionali, di ricostruzione. E ovviamente gli Stati Uniti fino adesso hanno guidato questa attività scientifica internazionale. E questo fatto è sicuramente molto grave.
Ecco, veniamo a una riflessione che mi sembra che sia anche per lei molto importante, che fa nel libro del rapporto tra scienza e politica, perché lei dice: nella nostra cultura italiana in particolare siamo un po' abituati a relegare lo scienziato al laboratorio, lo scienziato incapace di capire le dinamiche della società e della politica. Anche lei dice: la cultura scientifica è sempre stata vista come una cultura di serie B, puramente tecnica. E mi è venuto in mente, leggendo queste frasi, anche l'editoriale di Lucio Caracciolo del tanto contestato numero di Limes, che è uscito recentemente, su dedicato al clima, a parte alcune inesattezze che contiene a livello di scienza climatica, però mi aveva molto colpito già solo l'esordio in cui dice: il cambiamento climatico è un tema troppo serio per lasciarlo ai climatologi. Ecco, professor Pasini, uno dei temi importanti è anche questo, cioè che ruolo dovrebbero avere gli scienziati?
Ma gli scienziati devono avere il ruolo di far vedere le cose con gli occhiali della scienza, cioè con gli strumenti della scienza, perché la scienza è un'attività controllata, seria, che evita di farti avere delle percezioni erronee, no? Perché questo è il problema vero, cioè se tu hai una percezione erronea di quello che succede, poi fai delle cose che portano dei guai, no? Così come, non so, ai tempi del Covid, no? Tutti pensavano che fosse una cosa assolutamente controllabile quando i numeri erano piccoli, no? Confinati in una città della Cina, ma gli epidemiologi, in questo caso gli scienziati di questo settore, ci hanno detto: guardate che se lasciamo andare le cose così come vanno, qui la dinamica è esponenziale, esplosiva, insomma. Allora magari abbiamo fatto il lockdown e siamo riusciti in qualche modo a mantenere una situazione buona, però ecco, lì ci vuole l'aiuto della scienza, perché soprattutto questi sistemi complessi uno non li vede senza gli occhiali della scienza. Poi gli occhiali della scienza sono importantissimi perché ti danno una visione corretta, quando gli occhiali della tua ideologia, della tua visione del mondo invece portano a farti avere una visione distorta e per esempio a vedere i risultati scientifici con gli occhiali della tua visione del mondo. Allora, se sono consoni con la tua visione del mondo, li accetti. Se no, o li neghi, oppure ancora peggio, li distorci affinché siano compatibili con quello che pensi. Ecco, la visione, come dire, gli occhiali della scienza ti danno la certezza di non prendere granchi su questo.
L'intervista di Marianna Usuelli ad Antonello Pasini, che ha scritto il libro La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, edizioni Codice. E andiamo a parlare di un altro argomento. Sappiamo bene quanto siano strette le interconnessioni tra agricoltura e crisi climatica e quanto gli agricoltori siano stati determinanti con le loro manifestazioni nel cambiare la narrazione relativa al Green Deal, ma in realtà non sono tante le persone ad aver parlato direttamente con loro e ad avergli dato voce. Tra i pochi che lo hanno fatto c'è More in Common. Noi abbiamo in collegamento Matteo Cadeddu, che è il referente italiano di More in Common, per farcelo appunto spiegare. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Allora Matteo, intanto ti chiediamo che cos'è More in Common, su cosa lavorate normalmente e come vi finanziate.
Grazie mille. Allora, More in Common è nata in seguito al drammatico assassinio della parlamentare britannica Jo Cox nel 2016 e nasce per capire cosa ci divide, il motivo delle fratture sociali, quindi per trovare, come dal nome, un terreno comune. Nasce dalla consapevolezza che siano più le cose che ci uniscono come persone, come cittadine, come cittadini, che le cose che ci dividono. E l'attività di More in Common quindi è quella di condurre ricerche di opinione su larga scala, sulla frammentazione e sulla polarizzazione sociale, in modo poi da poter mappare i vari valori della popolazione, l'identità, e usare quindi questi dati per lavorare in modo trasversale su più settori, più aree tematiche, e uscire da una logica, se vogliamo, binaria del a favore o contro, quindi entrare un po' più nelle motivazioni dietro ogni posizione e appunto ai possibili punti in comune. È un'organizzazione non profit che opera in vari paesi e è finanziata da partner della società civile che vogliono approfondire appunto delle tematiche allineate alla missione di More in Common. E questo progetto che avete cominciato a citare, per esempio è finanziato dalla European Climate Foundation, e More in Common è inoltre finanziata poi da filantropi europei e statunitensi principalmente.
Quindi da finanziamenti privati fondamentalmente. A proposito di queste campagne di ascolto, chiamiamole così, voi avete ascoltato 1800 agricoltori tra la Spagna, la Polonia e l'Italia, mi chiedo come vi siete organizzati.
Beh, innanzitutto è veramente bellissimo ascoltare gli agricoltori, perché per lo più ci si rende conto che hanno molta voglia di parlare e che non gli capita spesso di essere interpellati. In Italia in particolare abbiamo condotto 600 interviste telefoniche da una ventina di minuti di media, e il campione comprende manager di aziende agricole italiane, quindi coloro che sono responsabili delle operazioni quotidiane, dei processi decisionali all'interno di un'azienda agricola. Poi per garantire la rappresentatività comunque sono state stabilite delle quote per sesso, età, regione, attività principale dell'azienda agricola, dimensione, certificazioni biologiche.
Quindi anche aziende piccole avete sentito?
Assolutamente, assolutamente. Anzi, abbiamo utilizzato proprio il censimento dell'agricoltura di Istat e l'Eurobarometro apposta per rispettare anche un po' il, ecco, creare uno specchio esatto della, della realtà di questo settore.
Senti, gli agricoltori e le agricoltrici sono sicuramente tra i primi, no, nelle nostre società che devono affrontare concretamente la crisi climatica. Dalle interviste viene fuori una consapevolezza di questo o c'è piuttosto una rimozione?
Allora, giusto poco fa nella vostra trasmissione sentivo riportato una delle obiezioni comuni, ovvero che il clima è sempre cambiato, no? E questo, e c'è anche tra gli agricoltori, sono andato al volo a ritrovare un'intervista in cui un agricoltore veneto di 54 anni diceva non lo so se è cambiamento climatico o ciclicità, ha fatto i suoi danni, l'anno scorso siamo stati alluvionati e spero che qualsiasi cosa sia non sia così imminente. Speriamo che quest'anno non sia uguale, altrimenti dobbiamo cambiare lavoro. In realtà c'è molta consapevolezza, solo il 4% degli agricoltori che abbiamo intervistato nega l'esistenza del cambiamento climatico. E nel momento in cui abbiamo chiesto con una domanda aperta quali fossero i maggiori problemi del settore, il cambiamento climatico è stata la prima fonte, a differenza di quello che abbiamo visto in Spagna e Polonia. Quindi in Italia è la prima fonte di preoccupazione. E poi un altro dato importante è che per il 62% degli intervistati la transizione ecologica è una necessità che dobbiamo affrontare, per il 25% un'opportunità e solo per il 14% un errore da combattere. Quindi non so che cosa ne pensi, però sono dati tendenzialmente distanti dalla percezione
totalmente,
che si può fare ascoltando quello che viene detto spesso nei media o erroneamente dal mondo della politica.
Senti, rispetto agli altri problemi che sono considerati da loro come più importanti oltre al cambiamento climatico?
Beh, allora notiamo sicuramente l'incremento dei costi dei fattori di produzione e i bassi prezzi pagati agli agricoltori come i problemi immediatamente che vengono insomma subito dopo rispetto al cambiamento climatico. Poi più avanti insomma seguono la burocrazia, l'instabilità dei mercati e altri problemi. Quando invece si tratta di vedere che cosa frena la transizione ecologica o viceversa che cosa servirebbe per favorirla, viene indicata la riduzione della burocrazia come primo punto per favorire la transizione ecologica e in seguito l'incremento di incentivi e maggiori investimenti nell'innovazione.
Senti, fino adesso abbiamo parlato degli impatti sull'agricoltura, sugli agricoltori, le agricoltrici, le aziende, però sappiamo bene che la scienza ci dice che l'agricoltura, o forse meglio alcune tecniche agricole, sono responsabili anche di pesanti impatti ambientali, inclusi quelli sul clima. E da questo punto di vista, qual è la consapevolezza?
Ecco, qui devo dire che abbiamo riscontrato molto più disaccordo. Circa il 45% degli agricoltori intervistati afferma che l'attività agricola non abbia alcun impatto sul cambiamento climatico. Se andiamo però poi ad approfondire nelle interviste andiamo a vedere che l'impatto viene per lo più relativizzato, quindi non è che non venga riconosciuto in assoluto. Per esempio, giusto per un po' di colore vi leggo, Graziano di 60 anni, allevatore biologico in Friuli, dice «Sono convinto che stiamo accelerando le cose, i cambiamenti che naturalmente avverrebbero lo stesso, ma lo accelera di più chi prende un aereo per andare a fare un giro. Un aereo che sta 10 ore in volo consuma infatti come me tutto l'anno. Con la stessa quantità di gasolio noi produciamo gli alimenti per 2000 persone per un anno, non per un giorno». Ecco, quindi diciamo che il problema per lo più, questo ne hanno riportato una ma ce ne sono tante su questo genere, diciamo l'impatto viene per lo più relativizzato quando si parla del proprio settore.
Senti, è molto interessante questa conversazione che stiamo facendo con Matteo Cadeddu di More in Common, che ci sta raccontando di questa grande indagine che è stata fatta intervistando 1800 agricoltori tra la Spagna, la Polonia e l'Italia. Senti, da tutto questo lavoro che avete fatto, alla fine ti sei fatto un'idea di quali sono le cose a cui dovremmo prestare maggiore attenzione se avessimo l'intenzione di farli diventare alleati e non più avversari delle politiche su energia e clima, no? Perché di fatto lo sono stati, no? Negli ultimi mesi, poi magari anche strumentalizzati, ma di sicuro c'è stato questo movimento dal basso, no? Come possiamo lavorare su questo?
Certo, assolutamente, tant'è che vediamo che anche se c'è un sostegno generale alle proteste, alle cosiddette proteste dei trattori dell'anno scorso, poi andando a parlare con gli agricoltori si notano un po' più di grigie, di sfaccettature su questo, appunto per alcune sono state molto strumentalizzate. Gli agricoltori stanno spesso già facendo molti sforzi per adeguarsi e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. C'è poi chi fa biologico, chi sta provando a investire sulle rinnovabili, che sia per motivi economici o ambientali, insomma. E pensate che persino la metà di chi crede che la transizione sia un errore chiede che si investa meno nel petrolio, e più o meno la stessa percentuale si dice interessata a valutare l'installazione di impianti rinnovabili. E qui parliamo di sempre appunto persone che comunque, certo, ritengono che la transizione ecologica sia un errore. Ecco, gli sforzi in realtà vengono fatti, molti agricoltori si stanno impegnando per adeguare la propria produzione, ma una delle cose che segnalano di più è il fatto che questi sforzi non siano riconosciuti. Okay. La burocrazia non diminuisce, i prezzi del biologico crollano, le aziende che distribuiscono l'energia elettrica smettono di valorizzare chi mette energia nella rete. Gli incentivi,
quindi si tratta di premiare, diciamo, i comportamenti virtuosi. Questo è un po'...
Diciamo che assolutamente quello che chiedono è soprattutto più attenzione. Gli agricoltori si fidano tantissimo di coloro che hanno già apportato modifiche alla propria produzione, abbiamo visto, oltre che della propria famiglia.
Matteo, quindi... abbiamo purtroppo terminato il tempo, ti dobbiamo salutare, ma ci hai raccontato cose molto interessanti, quindi magari troveremo un altro spazio per completare il discorso. Grazie davvero, Matteo Cadeddu di Morning Call.
Nessun problema.
Ciao.
Importante ascoltarli. Grazie.
E ci dobbiamo salutare anche noi, caro Gianluca Ruggeri, quindi un saluto a Sara Milanese e Marianna Auselli in redazione, un saluto da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri, attenzione, c'è la festa della radio e noi stiamo preparando cose molto importanti, vi chiederemo di giocare, quindi cominciate a prepararvi perché poi raccoglieremo le iscrizioni.
Non dire troppo, non dire troppo.
Però preparatevi.
Ciao.
Ciao.